R1 intanto inaugura un filone di tecnologia molto innovativa perché Eurobloc è stato progettato proprio per essere abbordabile, cioè di basso costo. È fatto prevalentemente con materiali economici, plastiche e con delle soluzioni che dal punto di vista della progettazione e della manifattura contengono i costi. Se posso fare un paragone automobilistico, diciamo che è concepito un po' come un'utilitaria, mentre casomai i robot che tutti conoscono di IT, l'iCab, è un po' l'equivalente della Formula 1, un robot estremamente sofisticato ma molto molto più costoso. Le sue applicazioni, diciamo che in questo momento noi stiamo pensando ad un piccolo assistente per l'essere umano e la prima che ci viene in mente è un'applicazione in casa. C'è gente che ha bisogno di un aiuto domestico molto semplice. Uno degli sforzi che noi dobbiamo fare, per esempio, è insegnare al robot a riconoscere i medicinali con i codici a barre, a poter fare, non so, le dosi, in modo da, per esempio, aiutare una persona anziana che non ha in quel momento assistenza a non sbagliare la medicina e a prendere la dose giusta all'ora giusta, ma anche fare piccoli servizi domestici oppure un'assistenza molto semplice in ufficio o per esempio in ospedale.
L'imprenditore e CEO di Tesla Elon Musk ha escluso gli operai dalla sua fabbrica sostenendo che questi sono di intralcio. Quali sono le ricadute sul mondo del lavoro? Oppure al contrario, quali possono essere le prospettive per l'industria italiana?
Io per natura non amo bianco e nero, si passa a tratti dai robot che salveranno l'umanità e che ci faranno crescere il PIL all'infinito ad altre situazioni in cui il robot è cattivissimo e vuole sterminare l'umanità. Diciamo che come tutte le tecnologie ha dei vantaggi e ha delle potenzialità enormi, però ovviamente ha anche dei lati negativi che vanno compresi, che vanno studiati, quindi bisogna essere in questo senso molto laici, no? Una tecnologia ha del buono se è propriamente utilizzata, se è utilizzata malamente qualsiasi tecnologia può diventare deleteria, pericolosa. Allora, io credo che noi siamo in una situazione storica, soprattutto nei paesi avanzati come l'Italia, in cui l'aspettativa di vita si allunga, si prevede che fra 30 anni ci saranno circa il 35% di persone oltre 65 anni di età, si prevede che ci sarà un lavoratore attivo per ogni lavoratore in pensione, cioè ci saranno dei problemi di welfare, di organizzazione molto importanti. Nel frattempo si vuole che la produzione di certi mezzi, certe manifatture aumenti molto costantemente per mantenere i ritmi di crescita, che so, del 2% del PIL quando le cose andranno meglio. Allora, se noi facciamo la media di tutti questi parametri, che sono antropologici, economici, sociali, tecnici, anche un po' politici, io credo che sia molto ragionevole pensare ad una tecnologia che possa aiutare l'essere umano, quindi il cittadino, casomai il cittadino anziano, il cittadino che ha scarsa mobilità, in situazioni in cui è momentaneamente solo, per esempio, non ha aiuto. E quindi credo che queste tecnologie possano avere un ottimo impatto sulla vita dell'essere umano. Ma non sono tecnologie sostitutive, sono tecnologie di affiancamento.
Quali potrebbero essere eventualmente i limiti tecnologici?
Se guardiamo come è cresciuta tutta l'information technology, è molto probabile che la robotica segua una crescita tumultuosa. Io credo che i veri punti importanti sono quelli relativi alla cosiddetta intelligenza artificiale. Cioè, queste sono macchine che comunque dovranno funzionare con delle batterie. Diciamo, per essere molto pratici, sono macchine che non avranno mai potenze molto più alte di 1 miliardo di watt. Allora, con queste potenze, queste macchine non possono avere un'intelligenza particolarmente sofisticata. Tenete conto che un supercomputer in grado di fare tante operazioni quante quelle che fa un cervello umano consuma decine di megawatt di potenza, non se la cava con 1000 watt. Il cervello umano è un miracolo che fa una quantità di calcoli pazzeschi con 40 watt, con un pezzo di cioccolata, ma non esiste ancora un equivalente artificiale, siamo lontani anni luce da questo. Allora, queste macchine avranno un'intelligenza residente modesta, che è quella che gli consentirà, diciamo, di fare queste operazioni di supporto all'essere umano. Certo, 100 anni fa sembrava fantascienza, oggi abbiamo miliardi di automobili ed esistono delle leggi per la circolazione, ma io credo che fra 50 anni dovranno esistere delle leggi per l'interazione fra l'uomo e la macchina. È arrivato il momento di parlarne, discutiamone, però anche qui, secondo me, con un atteggiamento laico, cioè senza dire che salveranno il mondo, ma senza dire che lo distruggeranno.